Non ci spostiamo molto geograficamente da domenica scorsa, visto che domenica scorsa eravamo nella sinagoga di Cafarnao e per chi è stato Cafarnao o chi ci andrà prima o poi, vicino alla casa appunto della sinagoga c'è la casa di Pietro, che lì si riconosce proprio perché da subito quella diventa una chiesa, diventa un luogo comunque di culto. E infatti ci costruiscono sopra una basilica che poi verrà abbattuta e adesso purtroppo c'è una chiesa terribile che sembra più un'astronave che una chiesa, però negli anni 60 dal punto di vista architettonico di danni ne hanno fatti parecchi, tra cui questa chiesa sopra la casa di San Pietro. E c'è un fatto molto particolare: Gesù guarisce la suocera di Pietro. Non facciamo le battutine del tipo è per quello che poi l'ha tradito tre volte, perché gli ha guarito la suocera, che è una barzelletta abbastanza famosa che gira. Ma non è questo il discorso. Il discorso è che Gesù può guarire le malattie. E questo è il problema di fondo della domenica di oggi. Noi abbiamo sentito che nel libro di Giobbe, Giobbe si lamenta, potremmo semplicemente dire che Giobbe è depresso. Se rileggete il brano, è le classiche parole che dicono i depressi, no? Cosa sto qui a fare? La notte non passa mai, e adesso cosa facciamo? E non cambia mai niente, eccetera, eccetera, eccetera. E sappiamo che Giobbe ha questo momento di sconforto, perché se ci ricordiamo la storia di Giobbe, e ve la ridico in 2 secondi e mezzo, Giobbe aveva tutto, aveva addirittura più di tutto. Il demonio gli fa perdere tutto, addirittura famiglia, moglie, tutto. Giobbe si lamenta appunto di questa situazione, ma non darà mai colpa al Signore di ciò che è successo e il Signore gli ridarà il triplo di quello che aveva prima, se non il quadruplo addirittura. Questo ci fa capire come di fatto qualsiasi nostra situazione, se la offriamo a Dio, può diventare terreno fertile su cui piantare la nostra santità. Perché noi pensiamo che la santità sia una cosa astratta, mentre la nostra santità parte di solito dai nostri più grandi difetti. San Francesco era ricco, gli piacevano le belle donne e si trova a essere povero e casto. E di questi esempi ne avremmo a chili e a chili e a chili da fare. Questo ci fa capire come è essenziale affidare la nostra vita al Signore, affidare la nostra sofferenza al Signore, affidare la nostra malattia al Signore. Questo non vuol dire che allora se ci pensa il Signore non devo andare dal dottore, perché il Signore ha dato appunto l'intelligenza agli uomini per inventare anche le medicine, la TAC, la risonanza magnetica e tutta quella compagnia bella, come si diceva una volta. Ma questo per dire come davvero anche nella nostra malattia noi possiamo essere esempi, anche nella nostra malattia noi possiamo diventare santi. Quanti santi si sono fatti proprio santi a condizione della loro malattia? La beata Anna Caterina Emmerich, la beata Alexandrina da Costa, la beata Chiara Luce Badano, la venerabile Bianchi Porro, il servo di Dio, mi sfugge il nome, di Napoli, è morto negli anni 60, che praticamente muoveva solo la testa e basta, tutto il resto era paralizzato. Questo può essere uno dei modi, non è l'unico modo, la sofferenza non è l'unico modo per diventare santi, ce ne sono tanti di modi per diventare santi, però la sofferenza può essere uno di questi modi. Per cui la sofferenza ci porta a fare una scelta, perché davanti alla sofferenza noi possiamo fare due cose: o accettarla e stare un po' meglio, o rifiutarla e stare male. Questo a prescindere da Dio. Qualsiasi tipo di sofferenza, se avete avuto delle sofferenze grandi nella nostra vita, non sto parlando del gatto che è morto, nel senso, sofferenze proprio serie, o le accetti e allora riesci a portarla, altrimenti pesa il doppio. Ci arriva in aiuto San Paolo. San Paolo che ci dice che per lui predicare è una necessità. Non è che lui predica perché c'è niente da fare, per hobby, fa il predicatore, però dice che gli proprio sta male se non predica. Mi viene in mente quello che diceva la beata Maria Maddalena Martinengo, questa mistica bresciana, che dal Settecento, che è una, sarebbe da conoscere, magari sto studiando, che magari riusciamo a far arrivare qui anche il corpo in chiesa, sto iniziando a muovere un po' le carte. E diceva una cosa molto bella, fa che lei stava male perché non riusciva ad amare Dio come avrebbe voluto. E questo è lo stesso di San Paolo, no? È un'esigenza, come un'esigenza mangiare, dormire, andare in bagno, respirare, diventa un'esigenza per San Paolo parlare di Gesù Cristo. E stava male quando non lo fa. E usa un metodo molto particolare San Paolo, oltre appunto alla parola, su queste ultime 5 righe. Infatti, dice, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. La cosa che ci fa notare questo, solo questa frase, poi andiamo avanti, che Paolo non si chiude su di sé, ma va verso gli altri. Noi tante volte stiamo male quando ci chiudiamo troppo su noi stessi, perché continuiamo a pensare solo alle nostre cose, che è giusto, ma se portato all'eccesso diventa assurdo. Se qualcuno di noi ha qualche malattia, c'è gente che sta peggio. Se qualcuno di noi oggi non ha mangiato l'aragosta che avrebbe voluto mangiare, c'è gente che proprio non ha mangiato neanche il tonno, ad esempio, no? Per dire come tante volte noi ci fermiamo sempre un po' su noi stessi, senza guardare poi le persone che abbiamo intorno. Infatti, mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti per salvare ad ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. E questa sarebbe la frase che i cristiani dovrebbero scrivere sulla porta d'ingresso, così tutte le volte che entrano in casa e tutte le volte che escono di casa si devono ricordare che anche noi dobbiamo diventare partecipi del Vangelo. E non ascoltatori del Vangelo, ma partecipi del Vangelo. Perché la storia di Biancaneve e i sette nani, che è una storia molto bella, non ci cambia la vita. Ci può essere d'aiuto, come una bella storia di il bene vince. Chi fa del bene vince, no? Biancaneve si trova lì nel bosco e aiuta i nanetti a fargli da mangiare. Per cui il far del bene l'aiuta. Il Vangelo non è una favola di Christian Andersen o di dei fratelli Grimm. Il Vangelo bisogna che noi diventiamo partecipi, perché il Vangelo finirà nel momento in cui finirà l'uomo. Perché ogni santo, potremmo definirlo, è una piccola continuazione del messaggio di Cristo sulla terra. Per cui allora chiediamo davvero al Signore, per intercessione di Maria, che ci aiuti a guarire le malattie, non nel senso che dobbiamo diventare tutti guaritori, che per amor del cielo ce ne sono già in giro anche troppi, e nel 99,9,9 periodico fanno solo danni che basta. Ma tutti noi dobbiamo iniziare a guarire noi stessi. C'è quella bellissima frase che si usava così tanto una volta che adesso non si sente più: aiutati che il ciel t'aiuta. Tante volte noi aspettiamo che arrivi il miracolo da fuori, o che arrivi il mago di turno a risolverci il problema. Ma se noi non mettiamo il punto di partenza, nessuno può guarire, neanche Gesù Cristo. Perché vi ricordate quella donna che dopo 12 anni, che aveva perdite di sangue, avendo speso tutti i suoi soldi con i medici, non era guarita, si mette a seguire Gesù Cristo e vuole anche solo toccare il suo mantello, perché potesse guarire, e guarisce. Se quella si fosse messa sul divano dicendo aspetto che Gesù Cristo viene a casa mia a trovarmi, ciao. Allora chiediamo davvero questa grazia al Signore, che ci aiuti a guarire le nostre malattie, perché tante volte, se siamo onesti, un po' ci piace anche crogiolarci dentro nelle nostre cose brutte. Perché c'è qualcuno che mi dice poverino, perché c'è sempre qualcuno che mi dice come stai, se ho sempre la faccia, citazione dal Manzoni, da Madonnina infilzata, quelli tutti che vivono perennemente così, no? Perché c'è sempre qualcuno che ti dice: Madonna, che brutta cera che c'hai su, cosa hai? Allora tu in quel momento lì tracchi, ti tiri su. Fa solo per farti un po' vedere, sono belli, da qualcuno si ricorda di meno. Ma questo per dire come davvero il Signore può guarirci se noi glielo diciamo. Per cui adesso lasceremo un minuto di silenzio, in cui davvero, anche perché dopo c'è l'offertorio, per cui noi offriamo a Dio, in cui dite proprio mentalmente al Signore: Signore, ti offro questa ferita e questa malattia, se vuoi, so che puoi guarirlo, fallo. Fa giochettino semplice, non è un giochettino naturalmente, però facciamolo davvero, diamoli al Signore, lo dice Lui: venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi ed io vi ristorerò, e noi abbiamo paura a farlo. È il suo lavoro prendere su di sé le nostre schifezze, chiamiamole così per capirci al volo. Per cui davvero lasciamo un minuto di silenzio in cui ognuno davvero guardando il crocifisso dica proprio questa frase: Signore, ti affido questa ferita, ti affido questa situazione e ti affido anche questa malattia. So che tu puoi guarirla, se è nella tua volontà, fallo.